E se vi dicessimo che il vero superpotere di cui avete bisogno in questo periodo della vostra vita non è invisibilità o superforza, ma la capacità di credere in voi stessi anche quando tutto sembra andare storto?
Perché crescere non vuol dire solo cambiare, ma imparare a diventare la versione migliore di sé, passo dopo passo. Benvenuti a Mindset, il podcast che tratta i problemi dell'adolescenza. Siamo Alice e Leonora.
Ed oggi parleremo di crescita personale, autostima, salute mentale, gestione delle emozioni e amore.
Sappiamo che voi che ci state ascoltando avete avuto a che fare almeno con uno di questi argomenti, proprio come noi, quindi venite con noi a scoprire cosa si trova dentro questo mondo. Crescita personale!
Sì, vabbè, detta così sembra una di quelle frasi sulle storie di Instagram. Sii la versione migliore di te stesso, ma tranquilli, niente incenso e tappetini da yoga. Qui parliamo della vera crescita personale, quella che succede quando magari mentre guardi Netflix alle 2 di notte o dopo una litigata con i tuoi, ti fermi un attimo e pensi, ma io che cavolo sto facendo con la mia vita?
Crescita non vuol dire essere perfetti, ma capirci di più, imparare dai nostri sbagli e affrontare le sfide senza farci schiacciare. Ma come si fa a non farsi fregare dalla paura di fallire?
È difficile!
Nemmeno noi sappiamo come fare, quindi abbiamo chiesto a un'esperta, la psicoterapeuta e psicologa Federica Govino.
La paura di non essere abbastanza bravi può essere paralizzante in alcune situazioni, ma è possibile trasformarla in un'opportunità di crescita. Come? Accettare che il fallimento sia parte del processo di crescita e non come qualcosa di definitivo può essere importante, perché nessuno raggiunge il successo senza affrontare delle difficoltà durante il percorso. È necessario affrontare il perfezionismo, perché soprattutto gli adolescenti cercano di essere perfetti e temono, se no, di non essere all'altezza. Quindi è importante capire che la perfezione è solo un mito e non è la realtà. È importante sviluppare una mentalità di crescita, quindi credere nelle proprie abilità e che queste possano migliorare con l'impegno e la pratica. È importante anche focalizzarsi sul percorso e non sul risultato. È fondamentale nel percorso di crescita, nell'accettazione dei propri sbagli, è imparare ad affrontare che il rifiuto e il giudizio sono elementi fondamentali del proprio percorso.
Grazie dottoressa, lei ha toccato due argomenti importanti, il giudizio e il rifiuto, soprattutto per noi adolescenti che viviamo in un mondo social. Sono infatti i peggiori nemici dell'autostima. L'autostima, quante paranoie, il fisico, i denti, l'acne. Passiamole davanti allo specchio per scattare una foto in cui non si vedono quel poco di pancia o le nostre imperfezioni.
Dottoressa, ci dica lei, ma c'è un modo per migliorare l'autostima in questo mondo social così competitivo?
I social media possono sicuramente amplificare l'insicurezza, ma ci sono alcune strategie che ci possono aiutare, vi possono aiutare a costruire l'autostima sana e resistente, come ad esempio limitare l'uso dei social media o fare attenzione a come vengono utilizzati. Questo può ridurre significativamente il sentirsi inadeguati. È utile quindi ricordare che ciò che viene mostrato online è spesso una versione filtrata. Può muovere quindi il proprio pensiero e focalizzarci su ciò che ci fa stare bene, aiuta a costruire una percezione positiva di se stesso. È importante riuscire a gestire la pressione esterna. Un elemento fondamentale è l'educazione e la resilienza, quindi la resilienza è la capacità di affrontare le difficoltà senza perdere la fiducia in se stessi. Promuovere l'idea che gli errori sono opportunità di crescita e non sono fallimenti definitivi. Curare il corpo e la mente aiuta l'autostima. No, questo quindi non si riferisce solo all'aspetto fisico, ma come ci si sente, come si tratta il proprio corpo e la propria mente.
Proprio per la nostra salute fisica e mentale, cosa ci può suggerire per affrontare la rabbia e le emozioni negative in modo sano? Perché si sa, nell'adolescenza è più facile litigare e rispondere male ai genitori. E non dire che non è vero!
Gli adolescenti, a causa dei cambiamenti fisici, ormonali e sociali, possono spesso trovarsi ad affrontare emozioni intense e difficili da gestire. Vi posso suggerire di non agire impulsivamente, quindi la rabbia può alcune volte portare a reazioni impulsive. La respirazione profonda, Il conteggiare fino a 10. Lontanarsi dalle situazioni per qualche minuto può aiutare a calmare. Imparare a risolvere i conflitti, ad esempio, esprimere i propri bisogni e, sen e sentimenti in modo chiaro e rispettoso senza sottomettersi né aggredire gli altri. E gestire le proprie aspettative. È importante accettare che non tutto nella vita sarà perfetto o sotto il nostro controllo.
Ecco, l'ha detto la dottoressa, non possiamo controllare tutto nella vita e diciamolo, a volte ci proviamo con tutte le nostre forze e vogliamo che le cose vadano come vogliamo noi, soprattutto quando si parla di amore, ma poi arriva una delusione, una rottura, una persona che non ricambia e lì ci sentiamo persi e andiamo a compromettere la nostra salute mentale. Probabilmente tutti ci siamo passati, ci stiamo passando o ci passeremo e per quanto può essere difficile, non dobbiamo lasciare che il dolore si trascini più a lungo.
Perché? Perché la salute mentale è tutto ciò che riguarda come pensiamo, sentiamo, reagiamo e viviamo le situazioni. Perché lo sappiamo, se non stiamo bene dentro, tutto diventa più difficile fuori, il nostro corpo ne risente, assaporiamo la solitudine come passo del giorno e perdiamo la voglia di fare qualsiasi cosa. Quindi come si fa a superare una delusione amorosa senza farci troppo male? È sempre la dottoressa che ci viene in aiuto.
Può essere molto complicato affrontare una delusione d'amore. C'è il cuore spezzato, è presente la tristezza, l'incertezza, la frustrazione. Queste sono emozioni molto comuni e forti. Ma se non viene affrontato in modo sano, queste possono compromettere la salute mentale. È quindi importante accettare e validare le proprie emozioni senza giudicare. Importante quindi concedersi del tempo per sentire ciò che si sta provando, senza cercare di forzarsi, tra virgolette, verso una guarigione. È importante prendersi cura di sé. La cura del corpo, quindi, e della mente aiuta a mantenere un equilibrio emotivo. È importante darsi del tempo per avere un efficace processo di guarigione. Ed è importante stabilire dei confini sani, quindi continua a mantenere dei rapporti stretti con l'ex partner può impedire questa guarigione e prolungare la sofferenza. È importantissimo e fondamentale concentrarsi quindi su se stessi, riscoprire quindi interessi, migliorare le proprie abilità, seguire degli obiettivi che magari si erano un po' tralasciati durante la relazione ed è necessario evitare di rimuginare in modo eccessivo, sul cosa è andato storto, cosa si poteva migliorare, cosa avrei potuto fare diversamente, perché questo non permette una sana guarigione. Alcune volte può essere necessario invece considerare il supporto di un professionista, perché durante l'adolescenza, come abbiamo detto, è difficile alcune volte dare il giusto peso a causa delle forti emozioni a quello che si sta vivendo. Quindi un supporto può esservi di aiuto.
Quindi, come dice la dottoressa, una delusione d'amore durante l'adolescenza può far male, ma non dobbiamo avere paura di chiedere supporto, perché è giusto e normale cercare un modo per superarla e non perdersi. Un'altra cosa che può compromettere la salute mentale è la difficoltà di lasciare andare qualcuno che non ci rispetta, non ci ascolta, ci sminuisce, ci controlla o addirittura ci manipola, perché si sa, è difficile lasciare qualcuno che amiamo. Iniziamo a giustificare i suoi comportamenti e a prenderci le colpe. Ecco la prima cosa da non fare, perché poi l'amore può diventare pericoloso.
E non è solo una frase, lo vediamo dai notiziari, sui social, nei racconti di troppe ragazze. I femminicidi sono una realtà, ahimè, frequente e tragica. Dottoressa, nella sua esperienza, ci può dire se ci sono dei segnali che una ragazza può riconoscere già all'inizio della relazione per poter scegliere se serve di interrompere tutto prima che diventi tossica o pericolosa?
Questo momento storico, purtroppo, i femminicidi così frequenti sono una realtà quotidiana. È importante che quindi delle ragazze, soprattutto in adolescenza, siano consapevoli di segnali e dinamiche che potrebbero evolversi poi in comportamenti abusivi. Primo tra questi è il controllo eccessivo, quindi voler sapere dove ci si trova, con chi, come si è vestiti, non va bene. Spesso il partner si trova ad insultare e sminuire la propria compagna, si trova a minacciarla e intimidarla, senza motivazione. Cerca spesso di cambiare la sua personalità, il suo aspetto, quindi essere meno estroversa, cercare di farla vestire con abbigliamento consono, tra virgolette, quindi poco scollato, con poco corte. Questi sono già elementi importanti. Il partner cerca di solito di isolare la ragazza, quindi dalle amicizie e dalla famiglia. Ha la tendenza ad avere comportamenti possessivi e intimidatori e utilizza spesso il senso di colpa e la manipolazione. E spesso non si dà tanto non dà tanto peso al consenso che la ragazza dà, quindi non si è, non, la ragazza non viene ascoltata. Quindi è importante che ogni ragazza viva relazioni basate sul rispetto reciproco, sulla fiducia, complicità sana però. Quindi la consapevolezza e il supporto sono strumenti potenti per poter prevenire situazioni di pericolo come questa.
Grazie, dottoressa. Ci ha aiutato a far luce nel caos nella nostra mente di adolescenti in continuo cambiamento.
Lo sappiamo, crescere è faticoso, ma è un'esperienza bellissima.